Amiche e amici dello Steroide Prolato, benvenuti alla 25esima puntata di Scusate il Disturbo Season Edition. Un ringraziamento del Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata di Scusate il Disturbo, insieme a me, Giovanni Gacci, ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Brunotto, Alessandro Talaschi, Alberto Cantù e Mattia Righetti. Allora, qualche informazione di servizio prima di iniziare. Questa è la penultima puntata dell'off-season. Mancano ormai 9 giorni all'inizio della regular season. Settimana prossima un'ultima puntata con il preview di NFC e NFC West. Questa sera facciamo le South e, sorpresa delle sorprese, settimana prossima esordio del nuovo logo della Scusate il Disturbo, quello di Perché Vacci. Molto bello, molto carino, molto giovane, molto trendy, come si suol dire. Vabbè, visto che fino adesso non abbiamo parlato da nessuna parte, ci tengo in amicizia, ma proprio 30 secondi. Alberto, è uscito un libro?
Ma me lo sembra, diceva prima anche Mauro, ma non so, non deve essermi arrivata la notizia, non è che ne ho sentito parlare.
Ma facciamo qualcosa per queste notizie incontrollate allora.
Facciamogli un po' di promo. Senti, veloce. Su Adol Magazine, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube, che a cui stiamo cercando di dare un po' di boost, trovate la presentazione che abbiamo in live di ieri sera con Alberto e Michele, e quindi potete vedervi la presentazione del libro con qualche racconto e aneddoto sulla stesura e la risposta alle tante domande che sono state fatte. Veloce Alberto, soddisfatto dopo una settimana, diciamolo chiaramente, delle vendite? Che sei soddisfatto del libro lo sappiamo e siamo contenti, ma come dire?
Soddisfatti di tutto, delle vendite, comunque diciamo che hanno superato le nostre aspettative, ma ancora di più del fatto che chi ha deciso di darci fiducia, spesso alla, diciamo, veramente alla cieca, prima che uscissero contributi che potessero far capire di cosa parlava il libro, ci ha dato molta soddisfazione anche il fatto che poi chi l'ha letto ha avuto delle ottime impressioni, ci ha detto che il nostro obiettivo fondamentalmente è stato raggiunto, che era quello di proporre qualcosa di accessibile più o meno a tutti i fan e che permettesse a questi fan di mettersi in condizione di godersi la prossima stagione. Quindi siamo soddisfattissimi e viene quasi da scusarmi per lo spam, perché nonostante la notizia non sia arrivata a Mauro del libro, diciamo che ha un po' monopolizzato Adol per qualche giorno. Vi ringraziamo
come tantissimo.
Alberto, ma sì, ci sarà anche il film più avanti o?
Guarda, stiamo parlando con Nolan, che adesso che ha finito Tenet ha un po' di tempo libero, quando non siamo convintissimi ancora, però adesso diciamo che ci stiamo accordando, vediamo, poi avrete tutte le news ovviamente su Adol Magazine.
Ci sarà Zac Efron nella parte di Alberto Cantù.
Ah, però.
Mattia diceva che forse Kakà sarebbe più.
No, vabbè, è troppo scontato.
Dai. Perfetto, allora diamo inizio.
Comunque, ho visto sulla chat che un amico della chat ha utilizzato il libro anche per fare la zeppola di un tavolino, quindi state colmando tutti i segmenti di mercato.
Il libro si può usare una volta che il libro è comprato e pagato, possono farne quello che vogliono.
Esatto. Ma per dire che può servire anche molteplici usi.
Lo spessore è calcolato appositamente per l'utilizzo.
Tutti i tavoli.
Tutti i tavoli, perché esatto. Cioè, loro l'hanno fatto di un tot di pagine perché c'è un codice ISO che dice fallo di queste pagine in modo che poi possiamo coprire tutti i vari tipologie. Dai, no, va bene.
Allora hanno fatto anche le pagine tratteggiate che si possono strappare così da abbassare, esatto, lo spessore. Cioè,
oltre al glossario c'è anche tutto le istruzioni per poi usufruirne come fermatavolo.
Siete avantissimo. Wow,
talmente avanti che si guardano le spalle. Allora, dai, iniziamo questa nostra preview della AFC e FC e NFC South. Cominciamo con una mirabolante squadra, gli Houston Texans, affidati alle amorose cure di Mattia Righetti.
Che culo! parlare di Bill O'Brien è abbastanza difficile, soprattutto dopo la trade di Hopkins, in quanto dai, è inutile prendersi in giro. Quest'anno penso che le varie emittenti televisive le ricorderanno con grafiche più o meno belle dopo ogni three and out, ogni intercetto, il fatto che non ci sia Hopkins e che i suoi 150 target li debbano rimpiattare gente come Randall Cobb o Will Fuller. Comunque, Houston è ovviamente una buona squadra perché ha un ottimo quarterback, un quarterback Watson che deve però imparare a tenere meno la palla, a far meno l'eroe. Ok, uno potrebbe dirmi che l'anno scorso tenere tanto la palla ha prodotto quella magia contro Buffalo che gli ha fatto vincere di fatto la partita, però con una linea d'attacco del genere non può continuare a subire 40-50 sec a stagione. Ho molta paura per l'attacco perché sono troppe scommesse sulla salute di troppi giocatori, in quanto David Johnson è 4 anni che non è il David Johnson del 2016 che ci aveva illuso potesse essere un giocatore così season by season. Will Fuller ha giocato più di 11 partite solo 4 anni fa, perciò anche quello è abbastanza difficile scommetterci. Brandin Cooks, purtroppo sappiamo tutti la sua triste predisposizione per le concussion, e Randall Cobb a questo punto non è nulla più che un VR3, se va bene. Poi, perdita importante anche in difesa, perché hanno perso il Jay Reader, che era un ottimo, è andato ai Bengals di Giorgio, che sarà molto contento. Era un ottimo run defender, anche se hanno preso il rookie Ross Blacklock, che credo che comunque fosse uno dei migliori run defender disponibili al draft. Ovviamente in difesa interrogativi pure sulla salute di Watt, e chiudo dicendo che la secondaria a mio avviso potrebbe tranquillamente essere la peggiore dell'NFL perché puntano su una band di ex scelta primo round come Conley, Robbie e Hargraves, che sinceramente fino a questo punto non hanno dimostrato di essere, non da primo round, ma di poter stare in un campo NFL da titolari. Playoff penso di sì, che in qualche modo ci andranno, non credo vinceranno la division, e molto importanti sono le prime 4 partite, in quanto giocheranno contro Kansas City, Baltimore, Pittsburgh e Minnesota di Alessandro, che magari con una vittoria guadagna un po' di morale e si deprime meno con i suoi Vikings.
E c'è che dire che la trade di cui ha parlato Mattia ha sorpreso un po' tutti, però qua faccio una domanda, se qualcuno volesse rispondere. Io non credo adesso alla pazzia di colpo di uno Brian che decide di fare la trade perché quello mi sta antipatico e tutto, soprattutto perché sopra di lui ha quantomeno sempre un proprietario, visto che O'Brien è anche il general manager della squadra. Quindi secondo me una razionalità, che magari faccio fatica a capire io, anzi faccio fatica, c'è dietro questa scelta, quale dal via un giocatore che avrebbe avuto un rinnovo troppo oneroso per quelle che sono le idee della squadra, e quindi liberarsi davvero di qualcuno sì forte ma anche costoso. Ecco, voglio sapere se c'è qualcuno che è d'accordo con me o se come sempre sono in vergognosa minoranza.
No, io sono completamente d'accordo con te. C'è sicuramente una razionalità che faccio fatica a capire. Sono 3 o 4 mesi che cerco di capirla, ma non ce l'ho ancora fatta.
Ma anche perché non è, cioè, Hopkins non è un rookie che è il primo contrattone e che quindi va a incidere molto più di prima sul salary cap. Che, faccio l'esempio di Julio Jones, che anche lui aveva un contrattino mica da ridere. I Falcons alla fine sono riusciti a, con tutte quelle magagne che si fanno sul salary cap, a tenerlo, e non erano una squadra che a livello di salary cap era messa benissimo. Non lo so onestamente, magari c'è stato anche qualche ragionamento di quel tipo lì da parte di Bill O'Brien, però anche in quel caso non è giustificabile, perché per tenere i giocatori forti, soprattutto forti come Hopkins, un modo di solito lo si trova.
Sì, e poi si poteva anche, allora io posso ammettere che vai in panico perché dici questo lo devo rinnovare, mi costa un botto di soldi, ok, è d'accordo, però una contropartita migliore si poteva trovare. Ora, non mi pare che Bill O'Brien sia un gran negoziatore. A Tansil ha dato un contratto fuori dalle grazie di Dio. Il prossimo anno, tra 2 anni, avrà per le mani la grana, tra virgolette, perché avercele, avrà per le mani il contratto di Deshaun Watson.
C'è quello, è vero. Cioè, 2 anni, giusto?
Sì, mi sembra il prossimo e l'opzione per il quinto. Okay. Comunque, cioè, capisco tutto, però perlomeno una contropartita migliore si poteva, si doveva trovare.
Perfetto.
Per come la vedo, la trade resta quella che Fantozzi definirebbe una cagata pazzesca, francamente, perché è difficile immaginarla peggiore. Ha ragione Mauro, cioè si può anche immaginare in qualche lontana galassia di voler cedere Hopkins, però devi portare a casa qualcosa di più. Quando poi si parlava di cedere Diggs per i Vikings, tremavo. In realtà hanno portato a casa al confronto un castello e qualche terra intorno. Perché
cosa ha portato a casa i Vikings per Diggs?
Tantissimo, tanta roba rispetto a... Tant'è che alla fine quasi tutti hanno accettato la partenza di Diggs, che è stato un giocatore comunque fondamentale negli ultimi anni, perché quello che è stato offerto da Buffalo era un'offerta che non si poteva rinunciare. Continuiamo
esatto.
Con i
voglio dire, qui parliamo di, con tutto il bene che possiamo volere a Stefon Diggs, possiamo onestamente
sostenere
che sia migliore, appunto. Cioè qui parliamo di una persona che ha ipotecato il futuro della franchigia per un left tackle che, per quanto bravo sia, però cioè, due prime scelte e due seconde scelte in due anni consecutivi per un left tackle, ok, io capisco che sei disperato per proteggere Deshaun Watson, però cioè, e siccome poi per il principio che il pesce puzza sempre dalla testa, la colpa non è neanche di Bill O'Brien, ma qualcuno gli ha dato le chiavi di casa.
Tutte, allora... non solo quelle di casa della macchina, dell'aereo, gli ha dato tutte le chiavi che aveva, quello è grave.
Io posso anche ritenerlo un discreto allenatore, ma come general manager non mi sembra che sia partito granché bene.
Io comunque ringrazio anche Mattia, perché spero effettivamente che sia una delle partite che i Vikings riescono a portare a casa a inizio stagione. Dico che è una di quelle che spero di portare a casa, l'ho cerchiata, insomma, è quella che dovrebbe darmi un po' di entusiasmo, anche se Watson potrà mettere mano sulle nostre secondarie. E aggiungo solo una cosa, speriamo che il nuovo preparatore atletico che ha preso Will Fuller quest'estate possa dargli qualche soddisfazione, perché è veramente un ragazzo con grandi qualità, e quando non c'è lui, secondo me l'attacco dei Texans ne risentiva già gli anni scorsi. Quest'anno, se non dovesse esserci lui, secondo me vanno parecchie in difficoltà.
Anche la mia squadra di fantasy ne risentiva quando non c'era.
Alessandro, sarà una delle 10 vittorie, se non 11.
Magari.
Cominciamo bene.
Abitiamo vicino, Mattia, ti offro una birra se arriviamo a 10.
Sì, quando vuoi.
Perfetto, dai, chiudiamo con i Texans, andiamo avanti. Ed è il turno dei Tennessee Titans, presentati da Alberto.
Eccoci qua. I Tennessee Titans arrivano, insomma, con la prospettiva di dover replicare una stagione che è stata probabilmente irrepetibile sotto tanti punti di vista, perché non capita a tante squadre di partire con un quarterback ex seconda scelta. Mollare quel quarterback per uno che si era fondamentalmente preso dalla strada di Miami, e con questo quarterback arrivare, non dico un passo dal Super Bowl, ma comunque la partita prima del Super Bowl. Ora, qualcosina è cambiato quest'anno, alcuni giocatori storici, penso a Jurrell Casey sul lato difensivo del pallone, sono andati via, anche Logan Ryan, quindi insomma c'è stato un po' di avvicendamento. Restiamo sulla difesa, cioè Simmons davanti, comunque non so se, cioè, che è anche lui un defensive tackle, al secondo anno, che per lui sarà il secondo anno, secondo me ha qualche possibilità di non far rimpiangere Casey. Hanno preso una topica clamorosa, secondo me, perché hanno firmato Vic Beasley dai Falcons, che è veramente un cesso a pedali, e finissima analisi tecnica, è un cesso a pedali.
Questo è bellissimo.
No, ma è, cioè, proprio una categoria di giocatori che, cioè, non offrono nulla, se non il fatto di, nel caso di Beasley, di sparire per qualche settimana di training camp.
C'è un capitolo del tuo libro su questa categoria di giocatori? Perché...
Esattamente.
Il glossario.
Cesso pedali, googlare Vic Beasley. Vabbè. Adesso non dedichiamogli nemmeno troppo tempo. E comunque, la difesa ha cambiato qualcosina, però c'è sempre Dean Pease, che è un ottimo coordinatore difensivo, un'ottima difesa quella dei Titans. E offensivamente si è deciso di tenere sia Tannehill che Derrick Henry, quindi due principali artefici, se così vogliamo definirli, della cavalcata dell'anno scorso. È stato perso però Jake Conklin come right tackle, e in generale la linea offensiva comunque l'anno scorso era in stato di grazia. Per far sì che l'investimento su Henry paghi, c'è bisogno che questo rendimento venga riproposto, e c'è bisogno anche che Tannehill, anche se non dovesse giocare agli, secondo gli standard strepitosi l'anno scorso, perlomeno non crolli e non torni quello dei peggiori anni a Miami. Poi c'è, a livello di ricevitori, comunque non dimentichiamoci che AJ Brown, dopo una prima stagione da rookie stellare, è pronto probabilmente al grande salto. Jonnu Smith è un altro giocatore, il tight end, che l'anno scorso un pochino in sordina, neanche troppo, ha fatto ottime cose, quest'anno potrebbe essere il suo anno. Quindi anche approfittando di una division con molte più incognite rispetto alle certezze, i Titans secondo me potrebbero puntare alla testa della division, e da quel punto di vista se la vedranno probabilmente con i Colts. Non credo però che sia possibile tornare alle AFC Championship Game, perché quella dell'anno scorso appunto è stata una stagione storica, le stagioni storiche difficilmente avvengono due anni di fila.
E io faccio un bel appoggio a Alberto, nel senso che anche secondo me i Titans potranno primeggiare all'interno della loro division, ma ritengo che non hanno nessuna possibilità di ripetere quanto fatto l'anno scorso, anche perché andiamo a ricordarci come sono arrivate quelle vittorie ai playoff, facciamo la giusta tara, bravi loro per essere arrivati dove sono arrivati, però concordo davvero con Alberto che sia stato più un atto miracoloso che non un discorso di programmazione o di durata della squadra a quei livelli. Però vorrei dire anche il vostro pensiero.
Io credo che qualche mese fa eravamo tutti quanti a dire che per i Titans la cosa da fare era trovare il modo di trattenere sia Tannehill che Henry. Lo hanno fatto, e io credo che di aver letto tante cose, tante critiche negative perché lo hanno fatto. Io non capisco se si sbagliava prima o se si sbagliava dopo. Io trovo che chiaramente per trattenere Tannehill e Henry Tennessee si doveva sacrificare qualcosa. La cosa sacrificata è stata Conklin, che era sul piede di partenza ed è andato a prendere molti più soldi di quelli che Tennessee avrebbe potuto garantirgli. Ho valutato che fosse quello, cioè che era più facile trovare un nuovo tackle piuttosto che un nuovo running back del livello di Derrick Henry, e va bene, piuttosto che un altro quarterback del livello di Ryan Tannehill, e su questo possiamo discutere, ma in realtà non è che il mercato dei quarterback sia poi tutti in questo grande stato di forma nell'NFL, per cui cioè, secondo me è stata fatta la mossa giusta. Sul come si può discutere, però è una mossa che io difendo.
Qua nessun altro ha niente da dire. Siamo solo io e te, Mauro, a sostenere questa teoria.
We are the Titan.
Mighty Titans.
Non fa sembrare quella partita del 12 gennaio, perché tento ogni giorno di rimuoverla, ma vedo ancora quel 28-12, inspiegabile.
Lo so. Nulla da dire. Coraggio. Dai, Matteo, ti risolleverai quest'anno.
Sei giovane.
E giovine,
quest'anno il Super Bowl è vostro. Dai, perfetto. Sì,
14-2 per essere eliminati così.
È toccato a voi. Poteva toccare a qualsiasi altro. Grazie, Alberto.
No, a altri 31. A uno non tocca, ma agli altri 31 sì.
Giusto, bravo. Mi piace, Marocco. Sei così tassonomico. Indianapolis Colts, Marco Santini, ci racconti cosa ci dobbiamo aspettare da questa fantasmagorica squadra.
Ecco, allora io ho visto gli ospiti di stasera, mi sono preparato a dovere, e quindi allora, i Colts confinano a nord con il Michigan, a est con l'Illinois. L'agricoltura è il piatto forte. Dunque, allora, i Colts... Scusa,
il capoluogo dell'Indianapolis cos'è?
La città con lo stesso nome cui la porta
Indianapolis. Come Lussemburgo.
Downtown. Dunque, allora, i Colts, vabbè, l'anno scorso hanno avuto l'ammazzata incredibile dell'addio di Luck al football giocato e non, e quindi è stato un anno molto difficile. Brissè non ha, diciamo, fornito le prestazioni che probabilmente all'interno dei Colts si aspettavano, e quindi la squadra non ha fatto proprio schifo, però insomma ci si aspettava qualcosa in più. Poi c'è stato anche l'infortunio di T.Y. Hilton che ha complicato le cose, quindi vabbè, la stagione è andata come è andata. Quest'anno diciamo che la fiducia e l'entusiasmo sono più o meno ritornati, perché diciamo i Colts si sono aggiudicati i servigi di Philip Rivers e i suoi 28 figli, quindi diciamo che dal punto di vista del quarterback, seppur non sia giovanissimo, però un paio di stagioni secondo me, visto anche come?
Te lo già dico adesso, una.
Una? No, secondo me ne fa anche due, vai. Più che altro perché comunque storicamente non è uno che si rompe, ma ecco, adesso gliel'ho tirata, quindi vedremo. Diciamo che la fiducia è anche data dal fatto che vabbè, ovviamente rientra T.Y. Hilton, e al draft hanno preso Michael Pittman, e quindi quello che secondo me è quello che è mancato in questi anni comunque a Indianapolis, il reparto ricevitori, forse qualcosina dovrebbe riuscire a dare rispetto all'anno scorso. Strana per molti è stata la scelta del running back Taylor da Wisconsin, perché insomma la batteria di corridori era già abbastanza piena, quindi probabilmente il Reich e lo staff insomma pensano comunque che la squadra, al contrario dell'NFL moderna, forse si affiderà più sulle corse di quanto possano fare tutte le altre squadre. Quello che secondo me potrebbe mancare un po' è il fatto che Rivers è uno che si affida molto al tight end e al running back, anche nei giochi di passaggio. Quindi Eric Ebron è andato via, è rimasto solo Doyle, che comunque è un buon giocatore, mentre Taylor e lo stesso Marlon Mack sono molto bravi nel backfield, però a ricevere insomma hanno qualche difficoltà, quindi questo potrebbe essere un piccolo problema. La linea offensiva comunque è sempre una delle migliori della Lega, e la difesa era già giovanissima l'anno scorso con parecchi rookie, quest'anno si è rinforzata con l'arrivo di DeForest Buckner, quindi la front line insieme a Demick Autry è notevole. Linebacker c'è Darius Leonard, e la secondaria diciamo che anche qui i cornerback scelti l'anno scorso hanno ben figurato, quindi diciamo che in linea di massima, anche se l'anno scorso non è stata brillantissima, però ci si aspetta qualcosa in più dopo un anno di in più sotto di chilometraggio. Quindi i Colts, vabbè, diciamo una piccola parentesi la dobbiamo dedicare a Vinatieri, che dopo 68 anni di carriera si è ritirato, e quindi secondo me questa è una squadra che potrebbe stare tra le 9 e le 10 vittorie. La division, a parte i Jaguars, secondo me anche i Texans, è abbordabile, se la giocano come diceva prima Alberto con i Titans. C'è di buono che sulla carta il calendario dei Colts è quello più semplice della NFL, e che dovranno giocare solamente due partite nella seconda parte del calendario allo scoperto, diciamo, in una situazione nella quale loro non amano giocare, quindi anche ci sono anche questi fattori da tenere in conto. Ho finito, vostro onore.
Che bravo, è andato a vedere pure gli stadi affrontati. Vedi, qua c'è il professionismo proprio. La domanda allora che faccio in questi casi è: pagherà questo investimento fatto sul cerchiamo di vincere subito perché poi questo o fa altri figli o comunque si ritirerà? Questa è una bella domanda, se qualcuno vuole rispondere, non siete obbligati.
C'è di buono che hanno scelto anche il QB di Washington, Eason, mi se non sbaglio, che vabbè non era sicuramente tra quelli più cercati nel draft di quest'anno, che però può anche darsi che sotto l'ala di Philip, che lo può considerare un figlio, magari cresca.
è una squadra che stuzzica molto, sinceramente. La vedo... Per me piace tantissimo l'allenatore e credo che possa essere una delle sorprese. E con una linea così, poi Jonathan Taylor, secondo me, si divertirà, perché è vero che ha corso tanto al college, ma avranno il suo bel da fare le difese da andarlo a placcare, da andarlo a prendere. Credo che possa essere una delle sorprese in una division che francamente mi sembra, insieme alla nostra, tra le più deboli.
Ok, nessun altro qualcosa da aggiungere su questa mirabolante squadra. Va bene, dai, vuol dire che dobbiamo andare avanti e passare alla quarta e ultima squadra della AFC South, i Jacksonville Jaguars, nelle sapienti parole di Giorgio Prunotto.
Finalmente una squadra che sì, ci darà grandi soddisfazioni. Allora, dopo aver fatto fuori a tutte le altre 31 della Lega...
Ah, ecco, scusa Giorgio, non ho capito.
Allora, no, diciamo che... avevano un problema di salary cap, l'hanno risolto abbastanza drasticamente. Il general manager Caldwell ha inventato una nuova rebuild, ha detto che non è un hard, non è una soft, è una fast rebuild, ha detto no slow rebuild. Quindi si è capito perché ha fatto veramente fuori tutti. Diciamo che secondo me non ha fatto un draft eccezionale, ha fatto un buon draft perché... aveva 12 scelte, i primi giri mi sono piaciuti molto, ma con 12 scelte secondo me poteva far di più. Si vede una logica di costruzione, sinceramente, però secondo me l'errore clamoroso è l'head coach, perché io non credo che Marrone abbia le qualità per far crescere questo gruppo. Ha un buon offensive coordinator, perché Gruden io l'ho vissuto a Cincinnati ed è secondo me molto bravo come offensive coordinator. Ha impostato una stile West Coast con la spread offense, da cui probabilmente la vera motivazione dell'aver fatto fuori Fournette, perché voleva dei running back versatili e il suo pupillo è Thompson, e quindi voleva dare spazio a questi giovani. Tanto sapevano che non l'avrebbero confermato a fine anno e non volevano perdere un anno non sviluppando i talenti. C'è talento in questa squadra, quello sì, perché in molti ruoli abbiamo degli ottimi giocatori e degli ottimi giovani. I due linebacker titolari, Miles Jack e Shever, sono secondo me molto forti, dietro i loro peccano un po'. Secondo me sarà l'anno di Cam Robinson, che finalmente secondo me si sarà ripreso dall'infortunio al ginocchio e quindi penso farà veramente un buon campionato, per non parlare dei wide receiver, che sono tanti e forti, con il nostro amato Laviska, che potrà, Chenault, che potrà forse trovare anche spazio, ma state attenti anche a Colin Johnson, che in certe situazioni, col fisico che ha, specie nella red zone, potrà dire la sua. Quello che non mi piace tanto, appunto, sono le riserve dei linebacker e soprattutto i defensive tackle. L'anno scorso sono stati 31esimi in difesa contro le corse e temo quest'anno non andranno molto meglio. L'altra vera incognita è sicuramente il quarterback. Secondo me non è l'uomo giusto, mi spiace, bravissimo ragazzo, simpatico, l'anno scorso però ha fatto solo il 60% dei passaggi completati, il settimo peggiore di tutti, e è un giocatore che dalle varie statistiche, come ad esempio l'offensive metric che giudica quanto uno incide nei giochi positivi, molto spesso si vede che non è merito suo. Nonostante abbia delle qualità, penso che l'anno prossimo ci sarà, secondo me, una decrescita e un'involuzione anziché un miglioramento. E vediamo, sarà uno dei peggiori record della Lega e vedremo poi veramente cosa potranno fare nell'anno successivo.
Allora, ovviamente poi dopo oggi sulla chat della Gladiator Magazine si è scatenato il dibattito quando è stato comunicato il rilascio di Fournette. io vabbè, non ho apprezzato molto le parole dell'head coach che ha dichiarato: abbiamo cercato di darli a tutti, nessuno l'ha voluto, neanche per una sesta scelta, una cosa del genere.
Cioè, un attestato di stima mai visto.
Esatto, una tutta mancanza di rispetto per un giocatore che comunque ha giocato per te per questo è il quarto, giusto? Per 4 anni. E
questo sarebbe stato il quarto.
Il quarto, esatto. Ha dato quello che poteva dare al netto di infortuni e altri problemi fisici che ha avuto, però insomma si è anche trascinato dietro la squadra, soprattutto nei primi 2 anni. Ecco, io ritengo davvero questa una grandissima caduta di stile che Fournette non si merita per quello che ha fatto per i Jaguars, quindi spero che
anche perché direttore, cioè così vai anche, cioè oltre a infangarlo un po' la reputazione, vai anche a metterlo in difficoltà nel trovare una nuova squadra.
Perché, esatto.
E soprattutto anche nel compenso economico che può chiedere, perché avrebbe potuto semplicemente dire nulla, non rientrava più nei nostri piani senza dire che...
Infatti ha detto, cosa ti viene in campo a te, head coach, con questa dichiarazione? Sai cosa?
Giudicare la tua incompetenza. Bravo. Perché lui è il rischio del posto di lavoro e mettendola giù così, come dire, non è che noi siamo incapaci, è che proprio non c'era nulla da fare, secondo me. Poi...
Io posso dire che non sono d'accordo su quasi niente di quello che ha detto Giorgio.
Certo, c'è qua per questo.
Ma va cioè, bene.
Non sono d'accordo sul tuo attestato di disistima nei confronti del baffo, prima di tutto. Non toccate il baffo, da quando l'abbiamo visto piangere sui gradini di Wembley. Questo ragazzo, cioè, secondo me, merita di tutto di più. Secondo me, sono d'accordo su una cosa. Mi stavo dimenticando. Non sono d'accordo sulla Visca, che magari sarà anche stato amato tanto, ma non da noi. Da quello che ci dicono, sicuramente, da quello che ci dice l'insider, sicuramente è stato amato tanto, ma non da noi. Per cui abbiamo anche queste affermazioni.
Ecco.
Ok, a parte le cazzate, sono completamente d'accordo su Doug Marrone. Cioè, non si può. Questa è una franchigia che non ha né capo né coda.
Esatto.
E da troppi anni ormai. È successo quello che è successo. È successa la meravigliosa annata di Saxonville. Nonostante le scelte della dirigenza, e mi riferisco in particolare a quel mitico quarterback che militava allora e che tanto ci ha deliziato, che non si capisce perché fosse stato scelto, si sono ritrovati per le mani una difesa che li ha portati a un passo dal Super Bowl, ma sembrava, da tutto quello che è successo dopo, l'impressione netta è che sia successo per caso e che questa sia la dimensione di questa franchigia, una confusione totale nella quale il prossimo anno, se va avanti così, potrebbe finire, non so se Trevor Lawrence, ma sicuramente uno dei top quarterback che usciranno nel prossimo draft.
Concordo totalmente con Mauro, soprattutto perché in questi anni Jacksonville ha perso ogni credibilità. Ok, adesso mi ha dato via Coughlin, perciò le multe magari si riducono, ma non so sinceramente quale free agent possa voler andare a Jacksonville. O lo ricoprono d'oro, cosa che potranno fare perché avranno spazio salariale, o credo che nessuno sia disposto a prendere seriamente in considerazione i Jaguars, perché prima di tutto sono una franchigia storicamente perdente, perché guardiamo gli ultimi 13 anni, e poi perché comunque un allenatore che dice così è sintomatico di quanto casino hai a casa tua. E, boh, sinceramente i Jaguars non mi aspettavo una caduta così. Ovviamente i Bon Can ha altro a cui pensare, soprattutto suo figlio, però non è così che si dirige una franchigia in effetti.
Oppure i Cavs stanno autotankando per andare a Londra.
Stanno tankando.
Ci arrivano con un hype esagerato, se vanno avanti così. Cioè, veramente.
Ma sai cosa gliene frega al pubblico londinese di questo? Avesse una franchigia, riempirebbero lo stadio. Ma guarda che ti ho sentito, Non sto facendo finta di niente, ma ho sentito.
Scusate, voi che siete anch'io informati, Blake Bortles in questo momento è senza squadra.
A spasso. Sì, tra l'altro, per tenere Bortolomeo, l'anno in cui scelsero proprio Fournette passarono brillantemente, esatto, Patrick Mahomes e Deshaun Watson scelti successivamente,
cose che capitano,
E anche McCaffrey.
Sì, sì, anche McCaffrey, assolutamente.
Cioè, l'errore più clamoroso secondo me è stato quello.
No, era il quarterback, dai, con Bortles non puoi pensare.
No, certo,
io non sono d'accordo, visto adesso è facile parlare, non sono d'accordo al momento che fosse un errore passare Fournette per prendere McCaffrey. Non e sono
secondo
così d'accordo,
me che al momento fosse così, perché così tragico. Fournette...
Poi possiamo discutere, scusa Giorgio, possiamo discutere sullo stile di gioco che volevano fare, se fosse più adatto uno o l'altro, però come prospetto non era così scandaloso, è stato l'errore, è stato passare il quarterback.
Il problema è che Fournette lo usi per due down, basta, McCaffrey lo usi per qualsiasi cosa. Il motivo per cui lo fanno fuori ora è che nell'NFL di oggi non ti serve quel tipo di giocatore.
No, no, certo, ma di nuovo, secondo me è un discorso che possiamo fare adesso col senno di poi, andando... Tre anni fa non era così, così scontato.
Io sono d'accordo con Mauro, perché tre anni fa mi fece un'impressione al college, l'ultimo anno, incredibile, cioè era una roba fuori di testa. Fournette veramente aveva fatto un paio d'annate a LSU.
L'ultimo anno a LSU era ingestibile.
Stratosferico, era una cosa incredibile.
Anche McCaffrey aveva fatto un bel ultimo anno.
Però su McCaffrey c'erano un po' di dubbi sul fisico, che era... Però
io mi ricordo che di McCaffrey si diceva che era assolutamente inadatto a correre in mezzo, a correre centrale, a correre nel mezzo, perché era troppo leggero. E i primi anni, vi ricorderete che McCaffrey, soprattutto il primo anno, tre quarti delle yard che ha fatto le ha fatte ricevendo, non correndo direttamente. Poi si è sviluppato running back, è uscito quella Madonna di giocatore che abbiamo adesso. Ma tre anni fa non secondo
ma
me
Mahomes sa che posto è stato scelto?
Chi?
Mahomes. Decimo.
Sì.
Mahomes. No.
Sì, sì, decimo. È salito per prenderlo decimo.
Ah sì, sì, sono saliti, è vero. Erano saliti.
Perfetto, grazie mille.
Quando erano saliti per prendere quarterback, tutti quanti si aspettavano che prendessero Watson.
Esatto.
E invece Andy Reid ci aveva visto lungo.
Grande Andy, idolo nostro. Passiamo di là alla NFC South, cominciamo con gli Atlanta Falcons di Alberto Cantù.
Che sta parlando?
Proprio?
Ah no.
Cioè, è obbligatorio?
Due parole di amicizia, sì. Vai.
La propria squadra non si nega a nessuno.
Però è una squadra tosta da tifare ultimamente. Perché...
Ma vuoi metterti con me e con Giorgio? Cioè, non ho capito.
Sì, vabbè, effettivamente forse sono un po' troppo ingrato. Però è peggio perché, nel senso, Dolphins e Bengals, soprattutto negli ultimi due anni, non avevano mai aspettative esagerate. Noi arriviamo da un Super Bowl, di ormai 4 anni fa, e dalla promessa di restare a quei livelli lì. Magari è una promessa non espressa, però ogni anno i Falcons sono la squadra che teneteli d'occhio perché hanno talento offensivo, perché di qua, perché di là, e poi negli ultimi due anni siamo squagliati, soprattutto inizio stagione, compromettendo l'annata 2018-2019. Ora io non credo che possa cambiare granché quest'anno, onestamente, perché non ho molta fiducia nel coaching staff. Però, dai, se devo rimanere sulle mosse che abbiamo fatto, beh, in attacco, un'altra cosa che non ho sopportato è questa retorica delle 11 prime scelte, perché adesso, avendo preso un bust clamoroso come la Laquon Treadwell, possiamo avere 11 ex prime scelte come titolari in attacco, che di per sé non vuol dire niente, però resto convinto che l'attacco di Falcons comunque può e deve ancora far paura. Non tanto per Matt Ryan e Julio Jones, perché quelli sono ormai sono delle garanzie, ma perché secondo me questo è l'anno dell'esplosione di Calvin Ridley. E se Der Cutter, e qui arrivano i miei dubbi, dovesse riuscire a far quadrare le cose, a integrarlo di più all'interno dei meccanismi offensivi, allora si potrebbe divertire davvero. Nutro meno aspettative su Aiden Hurst, tight end che abbiamo preso per sostituire Austin Hooper, e Todd Gurley, qui principalmente per motivi fisici, però l'attacco tutto sommato è comunque ancora potenzialmente un borderline top 10 della NFL. Il vero problema secondo me è la difesa, perché l'anno scorso c'erano due difese impresentabili in NFL, una era quella dei Falcons e l'altra era quella dei Dolphins, di Mauro. Poi effettivamente entrambi nella seconda parte di stagione hanno svoltato. Quella di Falcons ha avuto proprio un ribaltamento, cioè credo con pochi precedenti nella storia per quanto riguarda il rendimento. Il problema è che è tutto merito di Raheem Morris, che è il defensive coordinator che ha preso, diciamo, in mano il play calling a metà stagione. Da lì le cose sono andate meglio. Il problema è che il talento manca. Abbiamo preso Dante Fowler come defensive, come linebacker, ossia linebacker defensive end, insomma, per sostituire il cesso a pedali di prima. E
mamma
però,
mia, che negatività, mamma mia.
Lo so, però, ma io sono interista, direttore, cioè la negatività per le squadre che tifo ce l'ho un po' nel DNA. È che poi abbiamo dei cornerback impresentabili e dobbiamo giocare contro Chiefs, Seattle, Seahawks, Cowboys, insomma tutti gli attacchi aerei più forti della Lega, e questo mi fa molta paura. Però detto di questa negatività, è anche vero che secondo me col modello di playoff a 7 squadre, i Falcons, se tutto va per il verso giusto, a 7 vittorie, 8 vittorie, 9 vittorie ci arrivano. E lì sta a vedere se si giocherà sul filo del rasoio, però secondo me quest'anno i Falcons resteranno in corsa fino all'ultimo. Poi non credo che possano andare oltre la wild card, però già tornare ai playoff sarebbe importante.
E quindi qualcuno che dica qualcosa di positivo, ragazzi, che un attimo di bilanciare questa situazione.
No, cioè, io sono qua su questo podcast.
No, veramente, cioè, c'è una cappa di... Cioè, io ero preparato, ho detto, oh, ma 11 prime scelte in attacco, cioè ci sarà. Invece no, proprio demolite al fin dall'inizio, fattiamo questo mito delle 11 prime scelte, la madonna, nemmeno quello.
E dopo questo, in compenso, abbiamo due cornerback che fanno schifo.
In compenso, sì, la difesa che fa... Cioè, Alberto...
Io metto le mani...
Allora, è giusto per dire una cosa seria, ma a me dispiace perché è sempre la stessa cosa che diciamo, ma viva Dio, ma è sempre quella. Cioè... Che cosa diavolo è successo? Ok, avete perso un Super Bowl, però cioè, sembra che da allora avete una bambolina voodoo infilzata nelle che non si riesce a scalzare. Cioè, allora, la vera domanda è, ma perché non c'è stato un cambiamento dall'alto? Cioè, perché Dean è ancora lì? Se è lui la risposta, cioè voglio dire, se questa squadra psicologicamente non si è mai ripresa e non si è mai ripresa, perché l'allenatore è ancora lì?
Ah, ti dico due cose da questo punto di vista. La prima è che secondo me il problema è che Arthur Blank, che è il proprietario, ha una visione molto familiare, un po' morattiana mi viene da dire, comunque molto di come gestire la squadra, e l'anno scorso era veramente a tanto così da licenziare Quinn, e vorrei vedere, eravamo 1-7 dopo 8 partite, però poi questa resurrezione finale, che non ha significato nulla in termini di risultati perché eravamo già fuori dai playoff, lo ha fatto ricredere. Sul perché la squadra è capitolata dopo il Super Bowl, secondo me il motivo non credo sia tanto psicologico, o meglio, che dietro questa debolezza psicologica non credo ci sia tanto Quinn, perché la squadra non l'ha mai abbandonato, neanche l'anno scorso sull'1-7, Julio Jones, Riccardo Allen, insomma i leader dello spogliatoio non l'hanno mai defenestrato, se no non sarebbe più lì. Secondo me il vero motivo delle difficoltà dei Falcons è il fatto che il loro ex coordinatore offensivo ora fa il capo allenatore ai 49ers e nessuno di quelli che hanno dovuto sostituirlo è stato all'altezza.
E niente, bisogna anche dargli ragione, questo è proprio, cioè della negatività bisogna anche dare ragione a Alberto, questo è forse... La considerazione
stare della vita, la negatività.
Posso spezzare tutta questa negatività con un aggiornamento della postazione Twitter?
Che è successo?
Voi sapete, cioè, noi abbiamo la postazione Twitter attiva perché siamo qui che stiamo aspettando
la roba lì.
Stiamo aspettando di vedere se qualcuno chiama il fornetto. Per il momento, ma un perché? Minuto fa c'è stato un tweet di un reporter che dice: ma allora qualcuno ha chiamato Fournette? Io volevo anche rispondergli, ma magari suoi amici per chiedergli notizie, però. No, vabbè, non tutto tace sul fronte Fournette, però diamo anche due notizie di mercato. I Lions hanno rotto il salvadanaio di Marta Ford e anche quello credo di un po' di parenti di casa, perché hanno dato 85 milioni di presidenti morti in 5 anni al loro left tackle Taylor Decker, di cui mi dicono 37,5 garantiti, quindi cioè, un bel contrattino, niente male. E poi c'è stata anche la, ci sono ancora, c'è qualche strascico della firma del rinnovo di Joe Mixon con i Cincinnati Bengals, che su quale Giorgio si è già e per cui niente, continuiamo ad attendere. Ian Rappaport è appena apparso su NFL Network in maglietta, quindi non c'è neanche la camicia, quindi vuol dire che è proprio in assetto di guerra come il Di Marzio dei tempi migliori.
Scusate, ma questo giocatore è qua, confesso, vale tutti questi soldi? Cioè, uno dei migliori della Lega in quella posizione?
Guarda, Rappaport ha twittato un minuto fa, parla di estensione di 4 anni, 60 milioni di soldi nuovi, new money, quindi in tutto quanto è sotto contratto con per altri 5 anni con i Lions, con l'ultimo tagliabile per motivi di cap. Comunque sono 37,5 garantiti, no, bella madonna.
Contento per lui.
Non Io so. Ho l'impressione che ci sia non so se sia buono o non buono, se sia uno dei migliori left tackle della Lega o no, però ho l'impressione che ci sia una talmente tale penuria di forze fresche nel ruolo. Adesso ne sono entrati 4 quest'anno al draft, abbiamo visto che fine hanno fatto, c'è stata la corsa per accaparrarseli, che chi ce l'ha se li tiene a qualsiasi prezzo. E come ci ha insegnato The Blind Side, il prezzo per la polizza di assicurazione è parecchio alto.
Non so, a me sembra, cioè in questo momento, guardate, mentre parlate, sono in questo momento il tackle di sinistra che prende di più è Taylor Lewan con 16 milioni l'anno. Qua stiamo parlando 5 per 85 sono 17, insomma, vuol dire, quindi diventerebbe il tackle più pagato quantomeno come media annuale della Lega, ecco, cioè, ripeto, mia ignoranza non averne non aver mai sentito il nome di Taylor Decker, cioè, questo
speriamo
vuol dire
che
non
sia bravo. Speriamo per lui che sia bravo e anche per i Lions.
Vabbè, niente, ok, ci segniamo anche questo e passiamo al Carolina
Panthers. Comunque, se ci saranno aggiornamenti dal Fornetto ve lo farò sapere.
Grazie per l'azione di Twitter. Carolina Panthers, Alessandro Traschi.
Carolina, squadra che è all'anno zero pure lei, quindi ricorda un po' i Jacksonville Jaguars, è stata fatta piazza pulita della storia recente del club. Via coach Rivera, però qui è andato via anche l'allenatore, non come a Jacksonville. Via l'uomo franchigia Cam Newton, via tanti altri pezzi. Tanto per citare alcuni, Greg Olsen, Jerry McCoy, Mario Edison, Dontari Poe. Per non parlare di Luke Kuechly che si è ritirato, quella è una perdita clamorosa per una squadra. La tavolazza bianca su cui dipingere è stata affidata a Matt Rhule, allenatore che arriva dal college, Baylor nella fattispecie, e sia Baylor che a Temple in precedenza ha rialzato i programmi portandoli a record vincenti. È un sergente di ferro per costruire ripartendo da Christian McCaffrey. Running back tutto fare, ne abbiamo parlato poco fa, è stato blindato per 4 anni con un contratto da 64 milioni. Sono tantissimi, non sono bruscolini, ma sono strameritati, perché in attacco faceva praticamente tutto lui l'anno scorso ed è anche la faccia della franchigia. Con lui ci saranno in attacco 3 ricevitori sotto stazza, ma velocissimi, veramente tantissima velocità per i Panthers. DJ Moore, che secondo me è pronto a entrare definitivamente nell'elite del ruolo. Robbie Anderson, arrivato dai Jets, e Curtis Samuel, che è un po' un contellino svizzero, anche se è stato piuttosto in ombra durante il camp, il training camp. Chi lancia la palla? Una mia vecchia conoscenza, Teddy Bridgewater, che ha già dimostrato di saperci fare, sembra tagliato apposta per il tipo di gioco che vuole fare Carolina, perché vuole giocare con passaggi brevi o medi, non c'ha il braccione, ma comunque sa metterlo in profondità, insomma sa arrivare abbastanza profondo per innescare i suoi ricevitori. Ma comunque, ripeto, l'importante è dargli la palla alla svelta, perché sono tutti in grado di fare danni con la palla in mano. Cosa spicca? Spicca il lavoro da fare in difesa. I Panthers hanno investito tutte le 7 scelte del draft nella difesa, con alcuni ottimi giocatori, secondo me. La linea è molto solida, la linea difensiva, con Derrick, tra i rookie appunto ci sono Derrick Brown e Yetur Gross-Matos. Il primo giocherà quasi sicuramente da subito, il secondo invece magari avrà bisogno di entrare in rotazione. Con loro ci sono Kawan Short, Brian Burns e Weatherly. Torneranno a giocare 4-3 dalla 3-4 che avevano. il talento sulla, sulla linea non manca. È interessante a livello di rookie, secondo me, anche la safety Jeremy Chin. I defensive back, però, visto che stiamo parlando di quelli, sono molto giovani, quindi saranno veramente da testare. Un'altra squadra che ha i defensive back da provare quest'anno, e ci sono state veramente tante penalità al training camp dei Panthers, che qualche dubbio lo mettono. Ci sono state tante piccole sbavature, sia a livello di penalità che di possesso durante il training camp. Da seguire, segnalo anche il cornerback Donte Jackson. I linebacker hanno aggiunto Tyre Whitehead, c'è ancora Shaq Thompson, ma non ci sono più i due mostri sacri, l'abbiamo detto, David Thomas e Luke Kuechly. Thomas Davis, scusatemi. Sostituirli non è tosta, è veramente impossibile. Punto debole della squadra è, ne so qualcosa, e abbiamo appena parlato citando il tackle di Detroit, è l'offensive line. Sono tante le squadre, secondo me è tutto legato, Giovanni, al problema di trovare dei buoni uomini di linea, e per quello si strapagano quelli che ci sono, anche se magari non sono i più famosi, più rinomati. Loro hanno provato, i Panthers, a inserire Russell Okung per vedere se riesce a far migliorare la linea. Cosa mi aspetto? Vista la division, record negativo quest'anno, ma passi avanti tutte le giornate, di giornata in giornata, per arrivare a crescere in dicembre. Mi aspetto una squadra che continua a crescere, che l'anno prossimo può dare soddisfazioni. Quest'anno però record negativo.
Prima di sentire il parere degli altri amici presenti, però questo è un caso, Ale, di record negativo che viene accettato dai tifosi, proprio per quello che hai detto te, cioè con quello che hanno perso in questa off season. Bisogna davvero mettersi dell'idea di dire bisogna ricominciare, bisogna ricostruire, e quindi io credo che davvero un tifoso paghi volentieri un prezzo se vede un progetto, un prezzo inteso con quello di fare un anno magari un po' triste, ecco, però vede un progetto e dice ok, dai, quest'anno è così, ma stiamo lavorando per, a differenza di altre squadre di cui abbiamo anche parlato oggi, in cui il progetto neanche si vede.
No, direi che sono costruiti con senso, cioè stanno cercando di plasmare. Fare piazza pulita non è mai semplice. Io mi sono occupato nelle settimane scorse di soft rebuilding, questo invece è un hard rebuilding, non so quanto fast, ma penso abbastanza, non nei termini di Jacksonville però, e credo che abbiano lavorato bene. Certo, ci servirà del tempo, bisogna vedere come si sviluppano i giocatori. È un attacco che a me fa un po' specie, perché ha veramente tanti giocatori bassi, parliamoci chiaro, ma molto veloci. Se sapranno sfruttare queste qualità, secondo me qualche soddisfazione se la possono togliere. È chiaro che devono giocare sul medio e sul corto, perché avendo una linea che non è eccezionale si fa un po' fatica a tenere botta, però è una squadra che ha un senso, ha una logica in quello che vuole proporre, in quello che vuole provare a fare, anche perché comunque il ciclo Rivera mi sembra chiaro che fosse finito, insomma.
Vabbè, sì. Io non vorrei dire, ma lo dico, mi pare che quello che abbiamo fatto noi l'anno scorso inizia a fare scuola, mi pare, modestamente. L'anno scorso noi ci siamo presi pesci in faccia da chiunque, per quello che, ma pesci, ma non delle dimensioni delle sardine, pesci delle trote e anche dei bei marlin in faccia da certa stampa e da certi commentatori, per il progetto che andava ad iniziare. Dopo un anno in cui si è visto che sai che c'è, forse è possibile, allora sembra che l'approccio comincia a fare scuola. Lo trovo sensato, cioè Carolina secondo me sta partendo con le basi giuste, specialmente con un coach nuovo, con l'appoggio della proprietà, un contratto di una durata adeguata e tutti i presupposti che ci possono essere.
Poi i dubbi ci saranno sicuramente sul coach, perché si sa, arrivando dal college, insomma, l'esperienza lo sappiamo, non è sempre facile il passaggio. Lui ha esperienza solo un anno, se non ricordo male, come offensive line coach dei New York Giants, e quindi qualche dubbio c'è, però il progetto ha senso, come aveva senso effettivamente, adesso è più facile dirlo, quello che hanno fatto i Dolphins lo scorso anno.
Perfetto, grazie mille. Allora, salutiamo Mattia che ci deve salutare. Grazie Mattia per averci fatto compagnia questa sera.
Grazie per l'invito e scusatemi se devo andare via, se devo abbandonare proprio ora, che
noi, interessante. Noi non possiamo che essere invidiosi della tua vita sociale rispetto alla nostra, quindi vai e divertiti.
Però, direttore ha fatto presente al nuovo entrato che chi abbandona il podcast non verrà invitato per le prossime 8 settimane, lo sa, sì.
È nelle clausole.
Ah, ok, non c'ero, okay. Quindi.
Infatti anche tu hai abbandonato la nave, hai capito. Perfetto, ciao Mattia, buona serata.
Buona serata a voi, buona serata a tutti.
E continuiamo la nostra analisi, mancano 2 squadre, siamo a 55 minuti. Però per quella che arriva adesso faccio fatica a dire ritmo, caro Mauro, perché sta succedendo di tutto.
Non sta succedendo di tutto. Allora, in realtà io avevo delle cose da dire, però quello che sta arrivando nella postazione Twitter mi ha un po' spiazzato. Allora, intanto diamo un aggiornamento. Non si sa ancora dove va il fornetto, però 5 minuti fa ormai Adam Schefter ha twittato che Leonard Fournette ha presentato un reclamo contro i Jaguars per provare a recuperare un po' dei $4,167,000 di salario che il team gli ha risparmiato.
Non li vuole riconoscere dopo questo taglio.
Esatto, non so quali siano le basi, però vabbè, lo prendiamo così come un'ulteriore dimostrazione di quanto bene si sono lasciati.
Però può essere un segnale, scusa se ti interrompo, del fatto che nessun altro l'ha firmato, perché se no l'altra squadra che l'avesse preso avrebbe dovuto pagare esattamente quei 4,1 milioni, mentre se no ne prende un terzo.
Quante ne sappiamo in questo podcast? Mamma
comunque, ok. Procedendo e arrivando a parlare di New Orleans, la notizia che è uscita così, buttata lì nel mare magnum del Twitter, però da fonte di Josina Anderson, che è una che ha le sue fonti e raramente butta lì le cose a caso, pare che ci possa essere una volontà da parte di New Orleans Saints di mettere sul trading block niente po' di meno che Kamara Panzone di Uganda.
Perché?
Sono 2 o 3 giorni che non si allena, non si fa vedere gli allenamenti, ma non lo so, non stanno attraversando una fase di rapporti di
anche, perché anche lui deve rinnovare,
esatto. E siccome c'è questa presunzione da parte di tutti i running back dell'NFL di essere sottopagati, abbiamo speso fiumi di parole su come va il mercato dei running back, però oggettivamente questa è la realtà. Adesso quelli con più visibilità evidentemente se la stanno legando al dito. Aveva cominciato Le'Veon Bell, ci aveva provato Melvin Ingram con esiti molto meno brillanti, e adesso ci prova Kamara e stiamo a vedere come andrà a finire. Siccome la cosa è scoppiata 2 minuti fa, io faccio finta di niente e dico comunque quello che dovevo dire dei New Orleans Saints. Se poi in questo momento arriverà qualcosa, ne parleremo. Allora, i New Orleans Saints. Facendo finta di niente su quello che ho appena detto, i New Orleans Saints hanno fatto più o meno il minimo sindacale in questa off-season, nel senso che l'impressione forte è quella di una band of brothers, siamo tutti qui e tutti insieme vogliamo provare a fare un ultimo giro con il ragazzaccio al timone finché ce la fa. I movimenti in off-season sono stati non molti, anzi ce ne sono stati diversi, però tutta roba di medio cabotaggio, tranne pochi. C'è stato il principale arrivo, a mio modo di vedere, è quello di Emmanuel Sanders in attacco, che è un ricevitore esperto, abituato a giocare nei momenti che contano con Pittsburgh, con Denver, cioè è uno che si è sempre fatto vedere libero quando c'era da prendere i palloni che contavano, e quindi sicuramente potrebbe essere di grandissimo aiuto a Breeze e ai Saints. C'è stato il cambio di fondamentalmente backup quarterback. È uscito Teddy Bridgewater, che è andato a Carolina, è entrato Jameis Winston, che arriva da Tampa Bay. Il ruolo di Jameis sarà lo stesso di Bridgewater l'anno scorso, per cui non vedo un grande gap in termini di talento. Il resto, insomma, movimenti di medio cabotaggio. L'unico che mi sento di sottolineare è quello che è avvenuto via draft, nel senso che i Saints avevano perso un pezzo importante in linea offensiva, mi sembra sia andato ai Vikings, ma non vorrei sbagliare, non so, Ale, aiutami. E comunque lo hanno rimpiazzato selezionando al primo giro del draft Cesar Ruiz, il centro di Michigan, che piaceva molto anche a me per quello che può valere, e che potrebbe essere un bel innesto, uno dei giovani offensive linemen più, di cui si parlava di più nella notte del draft, potrebbe essere un bel plug and play all'interno della linea. Altro innesto interessante dal draft, Zach Baun, linebacker, che va a rinforzare quello che forse è il reparto più debole, più dubbioso della linea di Miami, visto che di New Orleans, visto che al centro c'è Kiko Alonso, ex Miami, che sì, buon giocatore, ma sì, ha comunque i suoi limiti. E poi per il resto hanno scelto due tight end del draft, che la strada di scegliere un doppio tight end al draft sembra che stia diventando di moda, e comunque a Drew Brees di sicuro non fa piacere. Allora, Drew Brees, l'impressione è, come ho detto, che questo sia l'ultimo probabilmente anno in cui i Saints possono veramente ragionevolmente sperare che sia Drew Brees a condurli fino alla fine, nel senso che Brees, ancorché avercene, sta probabilmente iniziando a pagare il peso degli anni. Sarà l'ultimo anno? Non lo sappiamo, non è ancora stato annunciato, però diciamo che di sicuro sta arrivando anche a lui a fine corsa. Sarà un anno interessante, perché per tutto quello che diremo dopo con la quarta squadra, in cui la competizione all'interno della division sarà fondamentalmente ristretta a due squadre guidate da due vecchiacci, per cui sarà interessante vedere. Però sì, è inutile girarci attorno, che i Saints siano equipaggiati per riprovare l'assalto, sì, più che sempre dipenderà da Brees e da come reggerà questo anno in più, aspettando cosa succederà con Camara, e vedremo nei prossimi minuti, giorni, come si svilupperà la storia.
Perfetto, Mauro, quindi possiamo anche permetterci di dire che i Saints, per le scelte fatte, per il discorso anche del Teddy Brees, sono vicino al cosiddetto one and done, cioè quest'anno deve essere l'anno, perché altrimenti forse si deve ricominciare da capo.
Sì, io non lo chiamerei un all-in, perché
infatti ho usato un termine diverso, poco sensato, ma per dire che sono d'accordo con te.
Ci assomiglia molto, soprattutto per il fatto che Brees ha un anno in più alle spalle. Fosse rimasto Bridgewater sarebbe stata un'altra cosa, perché sarebbe stato un quarterback comunque di valore, ma con un anno di esperienza nel sistema. Winston non ce l'ha quest'anno di esperienza nel sistema, può giocare nell'NFL, abbiamo sempre detto, ha un solo grosso problema, che è quello che lancia gli infortuni, che lancia gli intercetti, però può giocare, ma è appena arrivato, quindi è più difficile, è veramente tutto in mano a Brees, quindi se non è un all-in ci assomiglia.
Beh, adesso che ha sistemato gli occhi vedrai che ha risolto anche quel problemino di intercetti.
A vedere
No, comunque purtroppo non abbiamo preso nessun uomo di linea offensiva.
Allora, forse si era ritirato, non ricordavo qualcosa del genere.
Però accetto l'assist, perché noi ci presenteremo praticamente con la stessa linea dell'anno scorso. È stato minacciato Riley Reiff proprio l'altro ieri: o ti abbassi lo stipendio o ti tagliamo, e ha deciso di abbassarsi lo stipendio, quindi resterà nei Vikings.
Se me lo chiedete così, con gentilezza.
E il nostro tecnico, tra l'altro, è filtrata dagli spogliatoi, sembrava che avesse detto qua mi vogliono tagliare, poi dopo hanno dovuto spiegare cosa stava succedendo. Non sarebbe stata una gran mossa tagliare il tackle a 10 giorni dall'inizio della stagione, però il cap è il cap, avendo preso Ngakoue, e grazie a Dio che l'abbiamo preso, sono contentissimo di averlo preso. Sperando poi che sia un progetto più a lunga scadenza, che ci porterebbe ad avere una difesa veramente solida nei prossimi anni. Perdere Riley Reiff, per quanto non sia un fenomeno, anzi sarebbe stato peggio, però purtroppo dall'off season non è arrivato nulla.
Perfetto.
Tornando ai Saints, secondo me il problema grosso è la mentalità della difesa. Loro sono sempre durante la regular season tra le prime 10 difese del campionato. Quando arriva nei playoff concedono sempre 24 punti mediamente, che sono troppi per una squadra che in difesa talento ce l'ha. Quindi secondo me devono mettere a posto quel discorso lì. Poi sicuramente hanno motivazioni in più quest'anno, però non è cambiato tanto la solfa. Possono sperare di essere un pochino più sani, ma non è cambiata tanto la solfa. Vediamo.
Perfetto. Comunque la cosa di Camara è pesante, nel senso, adesso sono voci e tutto, ma per una squadra che ambisce sfruttando le ultime cartucce di Breeze, insomma, dover fare a meno di uno come lui, se magari glielo strapagano, però è sempre una roba futuribile, è un bel dilemma, insomma. È vero che secondo me Winston darà un po' di riposo alla possibilità, però comunque senza Camara adesso io non so come sia.
Allora, vi segnalo una cosa su Camara, mi ha appena scritto adesso il mio collega inglese che dice che sono aperti a scambiarlo. Una sua fonte gli dice che sono pronti a scambiarlo se c'è qualcuno che vuole mettere sul piatto qualcosa.
Potevano scambiarlo con i Jaguars
Vabbè, vedremo, però siamo d'accordo che un'eventuale cessione, scambio o qualsiasi altra cosa di Camara non va di certo ad aumentare le probabilità di vittoria di questa squadra.
No, no, anzi, perché un giocatore come Camara dà all'attacco dei Saints una dimensione che non c'è nessun altro giocatore che è in grado di dare in questo momento. E lo stesso discorso chiaramente vale per i Saints, ma vale per molte altre squadre, perché Camara è sicuramente un giocatore di primissimo piano, primissimo.
Certo, mi fa molto specie perché giusto oggi vedevo una grafica, sapete quelle che scorrono su Instagram, che diceva che se dovesse saltare qualche partita Camara, Latavius Murray sicuramente è RB1. Alla faccia, se dovesse saltare qualche partita, la sapevate prima, su via, dai.
Perfetto. No, prego, chi arriva?
No, io stavo dicendo una cosa, è stato proprio identico a Mixon, si sono praticamente iniziati tutti e due a dire che aveva mal di testa 4 giorni fa a memoria, in contemporanea a smettere di allenarsi, tutte e due, come se si fossero sentiti. Infatti ci sono un po' di articoli anche che parlano di questa corrispondenza. Ora che la vicenda Mixon si è risolta, mi viene da dire ok, l'altro più o meno prenderà la cifra di Mixon, perché il valore sono abbastanza simili come giocatori. Evidentemente i Saints gli hanno detto scordatelo, ma neanche lontanamente.
Ok, perfetto, perfetto. Allora, siamo con l'ultima squadra nel nostro preview, i Tampa Bay Buccaneers, e ce ne parla con un audio Emanuele Sortino.
I filibustieri di Tampa Bay, fedeli al motto del loro coach Bruce Arians, no risk it, no biscuit, se non rischi niente biscottino, rischiano prendendo il 43enne Tom Brady dalla free agency, sostituendo così Mr. 30 intercetti, Winston. Tom Brady avrà sto giro una solida OL rafforzata dalla presa di Wirth al draft e l'invidiabile batteria di wide receiver con Evans e Godwin e il trio di tight end Howard, Brady e il redivivo Gronk. Le armi quindi non mancano. La difesa l'anno scorso è stata quinta per le statistiche del DVOA con Barrett sack leader, ma ha sofferto con una secondaria che vuoi anche per le costanti posizioni del campo svantaggiosa causata da Winston non ha proprio brillato. Mi aspetto che Brady con questo team eviti gli intercetti e arrivi ai playoff sulle ali dell'entusiasmo.
E io sono d'accordo con quanto ci ha detto Emanuele, il discorso di The Buccaneers ai playoff sulle ali dell'entusiasmo. Io sono molto curioso di vederli all'opera, e devo anche dire, poi lascio a voi la parola per un breve commento, che la squadra di Bruce Arians ha operato bene non soltanto nell'aver preso Tom Brady, ma anche per cercare di dargli quel cosiddetto supporting cast tra linee e ricevitori che gli permettono di fare anche bene.
Guarda, al di là di tutto quello che i Buccaneers hanno aggiunto quest'anno, da Tom Brady in giù, eccetera, secondo me la chiave, allora, ne abbiamo visti di tentativi di andare all-in, giusto per usare il termine che davamo prima, di proprio caricarsi di giocatori, cioè provarci e andare via sparati, dai Rams degli anni recenti, agli Eagles di qualche anno fa, eccetera. Secondo me differenza e quello che può essere il punto di forza di questo tentativo di Buccaneers è nel coaching staff, che è fatto di gente esperta e capace, perché oltre a Bruce Arians, defensive coordinator è Byron Leftwich, che tutti ci ricordiamo col pallone in mano, ma a livello di allenatore si sta facendo un'esperienza e una reputazione abbastanza solida. Defensive coordinator è Todd Bowles, che ha provato anche come head coach con risultati alterni, ma come defensive coordinator, come mente difensiva, sicuramente è ottima. Per cui hanno in piedi tutta una serie di pezzi che fa sì che potrebbe uscire qualcosa. Poi la storia è altrettanto piena di squadre che si sono caricate, riempite di giocatori e hanno fallito. Io non lo so quale sarà l'anno, però da tutto quello che si vede filtrare dal training camp, eccetera, si vede Tom Brady sorridere. Io non lo so, io Tom Brady sorridere nei camp dei Patriots, io me lo ricordo poche volte.
Altri dei pareri?
Secondo me...
Ah, vai Marco.
Sì. No, vai tu, figurati.
No, secondo me hanno fatto veramente delle ottime mosse. E non vedo perché non ci possano provare in una stagione così incerta, dove veramente in tanti andranno peggio o meglio delle aspettative, anche dovuto all'assenza del training camp. Loro sono tutti esperti, metti i campioni insieme, hanno più possibilità di amalgamarsi in fretta, nonostante non abbiano cambiato un po' tutto, secondo me hanno ottime chance.
Allora, scusa, vi interrompo, poi do la cosa a Marco. C'è un tweet di Charles Robinson di 4 minuti fa che dice che, secondo le sue fonti, adesso come adesso, i Saints sono comfortable, cioè sono a posto con l'idea di rendere Alvin Kamara uno dei 5 running back più pagati dell'NFL, quindi con uno stipendio di 12 milioni, sopra i 12 milioni per stagione. Però i numeri che chiede Kamara sembra essere più verso quelli di McCaffrey, quindi attorno ai 16 milioni per anno, e su questo dovrebbe essere in questo momento lo scarto.
Ma con che soldi, Mauro?
Non lo so.
No, perché io leggevo, non mi ricordo oggi dove, che in realtà i Saints sono delle squadre che in previsione dell'anno prossimo, del prossimo cap, probabile passione del cap, sono 30 milioni, non vorrei dire una stupidaggine, ma una cosa come 30 milioni sopra il cap. Quindi...
Ma l'anno prossimo non c'è più Breeze, eh?
No, Breeze gli peserebbe anche da ritirato 22 milioni sul cap. No. Questo è quello che leggevo, Giorgio. Poi...
Sì, no, può essere, non ho guardato.
Potrei sbagliarmi. Però comunque sono una squadra che continua un po' come i Falcons di anno in anno a rimandare in là il problema del cap. Però...
Allora, secondo Spotrac, in questo momento i New Orleans Saints hanno 3 milioni e 700 mila dollari di spazio nel cap.
Con quello di quest'anno, con quello dell'anno con prossimo, quello di 175?
Un attimo, che Spot Track si carica. Intanto, se Marco vuole dire quello che vuole...
Continuiamo con Tampa Bay, dai.
No, beh, io non è che volessi dire chissà che. La cosa, come dicevate voi, che il coach staff comunque, soprattutto Arians, sa quello che fa. Diciamo che l'unica... cosa che diciamo, mi lascia un po' il dubbio è capire come Brady va sul lungo, nel senso se il braccio ce l'ha ancora, fino a dove, perché insomma negli ultimi anni a New England non è che abbia aperto tanto il campo, quindi certo Arians lo conosce meglio di me e tutto l'NFL, però con la profondità che ha con Evans e Goodwin, insomma, le possibilità ci saranno. Voglio capire se alla sua età ha ancora il braccione e la precisione, soprattutto per giocare, per fare questo tipo di giochi. Insomma, è vero che c'è anche tra i tight end niente male da sfruttare, però insomma, il lungo è l'unica cosa che di Brady ho qualche dubbio.
Allora, giusto per colmare la pausa di silenzio, quest'anno il cap, secondo Spotrack 2020, total cap allocation sono 199 milioni 900. Nel 2021 schizza 253 milioni 931. In particolare, la posizione di quarterback quest'anno 31 milioni, il prossimo anno 52. Ora, visto che è tutto da capire se il prossimo anno il signore col 9 sarà ancora in giro, direi che sì. Non so, ci vorrà un po' di creatività per rinnovare Camara. Due, il prossimo anno ci vorrà qualche taglio per in ogni caso.
Però, ma vi faccio
staremo a vedere.
Una domanda secca. Datemi una percentuale dei Buccaneers alla non al Super Bowl, quello è di piacere, alla finale di conference.
Sto pensando al resto delle squadre che ci sono
wow.
Alla finale
50-50.
No, 30. 33. Sì. 33 3 periodico.
35. 25, ma solo per quanto è competitiva quella, cioè, la conference, perché di squadre a contendergli il titolo ce ne sono veramente tante.
Sì. Io mi sono giocato i Cowboys al Super Bowl in un paio di podcast fa, quindi devo tener conto di questo. In più c'è tutta l'NFC West tra San Francisco e Seattle. Io 30%, 33%, 33%.
25-30, sì, anch'io.
Siete abbastanza.
32,68.
Ecco. Subito quello che
Peter King. Come fa?
Subito quello che deve rovinare tutto, ma va bene così, ci siamo abituati. Perfetto, dai.
Over.
Quello fra una settimana. Chiudiamo la presentazione.
Davvero.
Esatto, chiudiamo la presentazione della NFC South. 1:17 abbiamo 4 domande alle quali rispondere, per le quali vi chiedo celerità, perché altrimenti facciamo una puntata immensa. Quindi,
scusa, celerità. 2 minuti fa Ian Rappaport, 45 minuti dopo la scadenza, e Leonard Fournette non è ancora stato informato che è stato chiamato da qualcuno. Generalmente è un segno che sarà free agent.
Benissimo, grazie Rappaport, in amicizia. E quindi Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Ok, Axi Disturbo, 4 domande. La prima di Davide Beltrame per Giorgio e Mauro. Sia Dolphins che Bengals hanno deciso di ricostruire partendo dal quarterback, investendo le pick alte, dando fiducia a due prospetti molto interessanti e di sicuro talento come Burrow e Tagovailoa. Viste le esperienze di Colts, Lions e Washington Football Team, che hanno investito forte su quarterback al draft, Luck, Stafford e Griffin III, senza ottenere i risultati sperati per via di una gestione discutibile dal punto di vista dirigenziale, quali sono secondo voi i prossimi passi che le due squadre dovranno fare per poter usufruire del talento dei due quarterback e metterli nella condizione migliore? Giorgio e Mauro.
Allora, parto io dicendo che
la prima scelta ce l'avevi tu,
giusto, giusto, e non l'ho ceduta. E secondo... Allora, diciamo che è una situazione un po' diversa, perché nonostante mi prendiate per matto, i Bengals sono forti pressoché in tutti i reparti se non i linebacker e la parte destra della linea offensiva, quindi sono un po' diverse a quelli che erano ad esempio Washington o Detroit. Era, non dico il tassello mancante, ma quasi il quarterback, perché noi siamo andati avanti 8 anni con un quarterback mediocre dove gli abbiamo dovuto costruire la squadra intorno per farlo vincere, perché sennò questo da solo vincere non te la faceva vincere. Se Burrow si rivela vincente, i Bengals saranno sicuramente vincenti, perché quando hai tra i migliori receiver della Lega, tra i migliori running back della Lega e tra i migliori front four della Lega, sei già molto avanti. Poi logico, dovranno rafforzare i buchi a linebacker e offensive line. Linebacker hanno preso tanti giovani, ma secondo me non è stato un all-in, è stata studiata, e il primo passo è stato fatto non quest'anno con Barrow, ma l'anno scorso con Zach Taylor, che ha cambiato mentalità o ci sta provando, poi vediamo se si rivelerà vincente. Ma secondo me Barrow non è proprio quello su cui hanno puntato tutta la ricostruzione, sono partiti da Zach Taylor.
Allora, Davide, detto che hai citato tre esperienze molto diverse tra di loro, cioè Colts con Luck, Lions con Stafford e Washington con RG3, tre esperienze molto diverse che sono finite per motivi diversi. Quella degli Indianapolis Colts con Andrew Luck si è infranta fondamentalmente sulla sfiga, cioè Luck si è rotto ed è finita così. Non si fosse rotto, Dio solo sa quale sarebbe stato il suo limite. RG3 è stato mandato al massacro da una gestione scellerata di Mike Shanahan, che gli ha praticamente castrato la carriera. E non vorrei essere stato troppo duro, ma potevo dire essere anche molto più duro. E la storia di Detroit e Stafford, fatte le debite proporzioni, assomiglia molto alla storia di Dan Marino. Non gli hanno mai costruito la squadra adeguata attorno per poter puntare ai traguardi grossi. Nel merito della domanda, allora non c'è una ricetta, perché se ci fosse sarebbe facile. Secondo me le cose da fare, quando hai deciso di puntare su un quarterback alto al draft, su un giovane forte, sono due. La prima, trovare un allenatore che sappia lavorare con questo ragazzo e lo sappia far crescere. Un esempio, Andy Reid e Patrick Mahomes. Trovare un allenatore che sappia lavorare e sappia far crescere questo ragazzo. E questa è la prima. È anche la seconda, è anche la terza, è anche la quarta, ma diciamo che è solo la prima. La seconda è quella che sto dicendo da prima del draft e che a Miami stanno cercando di fare, è mettergli davanti il muro di Berlino. Costruiscigli una linea offensiva davanti, perché di David Carr, di Ryan Tannehill e di quarterback scelti alti e di talento massacrati dall'assenza di una linea offensiva è piena la storia NFL. Quindi, allenatore, linea offensiva.
Perfetto. Allora, abbiamo una domanda invece da Davide Di Amici, a cui abbiamo già risposto, perché ci chiedeva dei Jaguars, e quindi l'analisi fatta in precedenza da Giorgio con i vostri interventi, abbiamo già dato il massimo delle risposte. L'unica domanda a cui vi chiedo di rispondere molto velocemente è: un quarterback come Lawrence l'anno prossimo potrebbe essere quel qualcosa su cui cominciare a costruire qualcosa, oppure una rondine non fa primavera? Questo l'ho aggiunto io perché mi piaceva.
E per qualcuno in particolare? O?
Beh, facciamo non voi due, quindi Alessandro, Marco.
Per i Jaguars, allora mi muto.
Marco, Alessandro, Alberto.
Allora, non lo so, questa è troppo facile, lo so, però. Sto ragazzo l'ho visto giocare qualche volta, non so questa stagione se la farà o non la farà, quindi diciamo che bisogna vedere se basta quello che ha fatto vedere fino a questo momento, e di conseguenza le sue potenzialità di giocatore che cambia la faccia di una franchigia, onestamente io oggi non mi sentirei di dire né sì né no. Ne parlano tutti strabene, e quindi mi devo anche fidare un po' degli addetti ai lavori. Io spero che lo sia, e spero che quest'anno comunque il draft sarà veramente uno di quei terni alla lotto che non ti dico. Però ecco, Lawrence credo da quel po' comunque visto anche un po' come Barrow, mi sembra, ecco, un bravo ragazzo, che nell'NFL di oggi o nell'NCAA di oggi non è una cosa da sottovalutare.
Allora, le ultime due domande, una per Alessandro e una per Alberto. Per Alessandro, Pasquale ci chiede: moltissime squadre, soprattutto i miei Vikings, hanno problemi atavici e storici nella linea offensiva. Si tratta di una problematica dovuta alla scarsità qualitativa dei giocatori provenienti dal college rispetto ad altri ruoli, oppure c'è proprio una complessità insita nei meccanismi della linea d'attacco che rende questi ruoli più deboli?
Allora, vabbè, sulla complessità insita nella linea d'attacco, Joe, magari lascio rispondere a te, sicuramente sei più ferrato. Io dico che i Vikings, nella fattispecie, hanno scelto pochissimi giocatori di linea d'attacco al draft al primo giro negli ultimi anni, e ovviamente i talenti maggiori li trovi al primo giro. Faccio un esempio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Su una ventina, qua sono 25 scelte più o meno dal 2000 a oggi, sono stati scelti solo 3 uomini di linea offensiva. È difficile, al primo giro parlo, è difficile ovviamente trovare dei grandi talenti se non scegli mai il primo giro degli uomini di linea offensiva. Per me il più grosso problema dei Vikings è questo, negli ultimi anni specialmente, perché sono gli ultimi anni che sono stati particolarmente drammatici, sono stati scelti 1, 2, 3, 4 cornerback al primo giro e solamente un centro, un uomo di linea offensiva. È davvero troppo poco per sperare di trovare il talento che serve a una linea offensiva. Puoi ricorrere, come era stato fatto ai tempi di Hutchinson, al mercato, ma è molto più costoso. Negli anni 90 invece ci si investiva qualcosa in più. Nell'88 alla 19 era stato scelto Randall McDaniel ed è stato un signor giocatore, è stato scelto Todd Sturcy sempre alla 19. Cioè, se ci si mettono delle scelte alte, il talento lo si trova. Se non ci si mettono, ed è una delle cose che contesto spesso e volentieri al nostro general manager, una delle poche cose che contesto al nostro general manager Spielman, è proprio di aver investito troppo poco sul talento da cercare in linea offensiva.
E andiamo a chiudere con la domanda di Alberto, che faccio ad Alberto, a pensarla non sarebbe venuta così bene. Ciao a tutti, ho delle domande relative alla meccanica di lancio dei quarterback. Da cosa può essere influenzata, oltre che per esempio aver giocato a baseball? È una cosa che si evolve durante la carriera o quella che hai da giovane ti rimane? Pensate che quarterback cerchino di copiare dai colleghi che ne adottano una particolarmente ufficiale? Ufficiale, efficace, scusate. Alberto.
Ufficiale è gentiluomo.
Esatto.
Beh, la domanda poi si divide in 5. Vabbè, innanzitutto meccanica di lancio, per magari chi non sa, come suggerisce il nome, quella serie di movimenti che nel migliore dei casi sono standardizzati, sempre uguali a loro stessi, che un quarterback usa per rilasciare il pallone. Onestamente, per dirti da dove arrivano nei primi stadi dell'evoluzione di un giocatore, dovrei essere probabilmente un coach delle giovanili, cosa che non sono, quindi non vado a parare in territori che conosco, cioè che non conosco più che altro. Il riferimento al baseball è il più immediato, ad esempio quando Mahomes lancia, cioè Mahomes e tanti giocatori che vengono dal baseball hanno questa capacità di cambiare di arm angle, praticamente gli angoli in cui lanciano il pallone, e i più bravi riescono a lanciarlo come se prendesse stessero lanciando un sasso in uno stagno, con la stessa movenza quasi laterale. Posso dirti che in NFL evolve. Aaron Rodgers è un caso emblematico di giocatore che ha dovuto cambiare, per non dire rivoluzionare, la sua meccanica di lancio. Ma generalmente, tu hai fatto l'esempio di Roethlisberger, c'è anche Philip Rivers, ad esempio, che ha una meccanica di lancio inguardabile, cioè proprio brutta da vedere, e che però è efficace. Quindi quello che fanno generalmente in NFL è seguire il motto "If it ain't broke, don't fix it", cioè se non è, finché la barca va, lasciala andare. Se una motion di un quarterback magari non è bellissima da vedere, magari non è proprio pulita come vorrebbe il libro del, come vorrebbero i sacri testi del football, chi se ne frega finché la palla arriva dove arriva. Il problema è quando la palla non arriva dove arriva, o il quarterback non si trova più a suo agio, perché tieni conto che quel movimento sempre uguale a se stesso devi farlo migliaia di volte all'anno, e se questo movimento alla lunga ti causa usura alle articolazioni, soprattutto alla spalla, allora c'è un problema. Brady, ad esempio, se non sbaglio, nel 2012 è un altro che mi viene in mente che ha cambiato meccanica di lancio, ma comunque di esempi ce ne sono parecchi.
Sì, cambiare la meccanica di lancio per un quarterback è un po' come cambiare lo swing per un golfista, cioè è una cosa che si può, fare.
O il tiro da tre, sì Mauro, anche il tiro da tre nel basket, ci sono tanti esempi.
Si può fare, ma richiede tanto lavoro, perché vuol dire andare ad incidere su meccanismi che sono talmente automatici che sono difficilissimi da cambiare. Tiger Woods, dopo l'intervento alla schiena, ha lavorato, non riusciva più a colpire un colpo, ha lavorato come un matto, è riuscito a ricostruirsi da zero uno swing diverso da quello che aveva prima. Ed è tornato a giocare, però cioè, ci vuole tanto lavoro. A me, intanto che parlavi Alberto, mi veniva in mente l'aneddoto su Dan Marino, che abbiamo riportato anche nel podcast sulla sua storia. Quando lui è arrivato al college a Pittsburgh, Jackie Sherrill, il suo allenatore, lo ha visto e ha notato subito che razza di movimento aveva, e gli ha detto: ma ragazzo, ma chi è che ti ha insegnato a lanciare la palla così? E lui: mio padre. E lui: non lasciare che mai nessuno ti cambi quel movimento.
Infatti un po' di dubbi di dubbi che ci sono su Cam Newton quest'anno è proprio quello, il fatto che se deve cambiare questa meccanica non si sa quanto possa essere efficace.
Se comunque, vi ricordate anche Tim Tebow qualche anno fa è stato un esempio, cioè è uscito come quarterback, aveva una meccanica di lancio completamente inefficace per la NFL, ha provato a cambiarla, però poi alla fine...
Comunque, a parer mio, io la meccanica più bella e fluida che ho mai visto in un quarter NFL è quella di Michael Vick. Poi,
bella,
se la guardate bene, ha una facilità incredibile.
Un naturale, come si suol dire.
Comunque, direttore, mi è venuto in mente che c'è un quarterback che è uscito quest'anno, cioè che è stato scelto dai Titans, poi è stato rilasciato, si chiama Cole McDonald, che mi è capitato di vedere dei video del suo, diciamo, before and after, perché lui aveva veramente una brutta meccanica, ha provato a lavorare per cambiarla. Se lo ritrovo lo metto sulla chat. Perfetto. Perché è interessante, si vedono proprio i vari step, gli esercizi che gli fanno fare per cambiare la meccanica.
Grazie Alberto, e come abbiamo detto nella riunione di redazione questa mattina alle 5, questa sera non superiamo i 75 minuti. Siamo a 91 e dobbiamo ancora salutare, quindi chiudiamo questa 25esima puntata di Scusate il Disturbo, dedicata alla AFC e NFC South e alle risposte alle vostre molto interessanti domande. Un saluto che mi ha fatto compagnia Mattia Righetti, che ci ha dovuto salutare in anticipo, poi Mauro Rizzotto.
Un saluto a tutti, buona serata, e Leonard Fournette è ufficialmente free agent.
Marco Santini.
Buonasera a tutti, e mi raccomando, comprate il libro The Playbook.
Giorgio Prunotto.
Ciao a tutti, alla prossima.
Alessandro Talaschi.
Ciao a tutti, alla prossima.
E Alberto Cantù.
Ciao a tutti, a presto.
Gli appuntamenti sono ieri con Colbueno, cioè Colbueno è già online, lo trovate sul Adol Magazine o su Cutting Edge, su sito di Cutting Edge, su Spreaker, insomma un po' dappertutto. È già uscito anche The Bootleg, dedicato a The Playbook, se l'ho detto senza farmi incespicare la lingua. Giovedì abbiamo l'ultima puntata pre-season The Drive, giusto Giorgio?
Giusto, Seattle Seahawks con Marco Bernardi, insider Seattle.
E poi settimana
quindi
prossima,
poi inizia la guerra, Giorgio.
Ragazzi, ho sentito delle prove che stanno facendo. In una hanno dovuto chiamare i carabinieri. È una cosa incredibile.
Perché ci stiamo allenando, voi non ci credete, esatto. Ma stiamo facendo le prove. Quindi,
perfetto, e grande novità. Venerdì ritorna con la prima puntata della stagione, Scusate il college football, con gli amici che si occupano dell'NCAA, perché comunque qualcuno giocherà ed è giusto parlarne e presentare la stagione di chi scenderà in campo. Da Giovanni Ganci è tutto, grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito in diretta, tutti quelli che hanno fatto un salto in chat e ci hanno salutato, tutti quelli che ci ascoltano via podcast, siete tanti e noi per questo vi ringraziamo.